Mi aspetta il paradiso. Guido Banterla. Verona. Casa editrice Qui Edit. Anno 2021. Codice ISBN 978-88-6464-6152. Lettore Romano De Colle. Il mio numero di telefono è il 338-762-1969. Notizie sull'autore. Guido Banterla, nato nel 1949 a Verona, figlio di un ex deportato politico a Mauthausen, docente di scuola media, ha sempre dato testimonianza delle persecuzioni nazifasciste nelle scuole, insieme a suo padre e poi da solo. Ha realizzato con i suoi alunni diversi DVD multimediali. I più attinenti al periodo storico descritto sono il Novecento, Lorenzo Fava e Verona 1943. Risvolto di copertina. Questo titolo me lo ha ispirato mio padre, Arturo, dicendomi sul letto dell'ospedale prima di morire: «Non ti preoccupare per me. Non ho paura della morte, perché mi aspetta il paradiso, visto che all'inferno ci sono già stato». File 1, pagina 5, prefazione. Questa che leggerete è la storia di un ragazzo che ebbe la sfortuna di vivere in un periodo storico terribile. L'idea mi è venuta anni or sono, raccontandola ai miei alunni, e vedendone l'attenzione e l'interesse, ho deciso di scriverla. Credo che sia il miglior modo di ricordare mio padre. Guido Banterla. Pagina 5. File 2, pagina 7. Primo. La mia vita da giovane. Mi chiamo Arturo, sono nato nel 1923 da una famiglia abbastanza agiata per l'epoca, madre casalinga, padre commerciante di stoffe e tre fratelli, due femmine e un maschio, tutti più giovani di me. Da fanciullo ho imparato a suonare sia il pianoforte che il mandolino, che mio padre aveva fatto realizzare per me da un artigiano. Tutto andava bene, ma un giorno mio padre purtroppo è morto. Mia madre era una casalinga che non sapeva portare avanti l'attività commerciale. Così siamo entrati in poco tempo in gravi difficoltà economiche. Io avevo 11 anni ed ero l'unico che poteva mantenere la famiglia insieme a mia mamma. Ho dovuto, con dispiacere, lasciare la scuola e cominciare a fare piccoli lavoretti nei campi. Ho iniziato anche a suonare con il mio mandolino nelle osterie del paese per procurare da mangiare ai miei fratelli più piccoli. In quel periodo in Italia vi era il fascismo e il regime era collegato per interessi lavorativi e commerciali con la Germania. Nel settembre del 1938 furono emanate le leggi razziali. Regio Decreto Legge 5 settembre 1938, 26esimo, numero 1390. Provvedimento per la difesa della razza nella scuola fascista. Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per la volontà della nazione, re d'Italia, imperatore di Etiopia. Visto l'articolo 3.2 della legge 31 gennaio 1926, quarta N.100, ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizione per la difesa della razza nella scuola italiana, udito il Consiglio dei Ministri. Sulla proposta del nuovo ministro segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze. Abbiamo decretato e decretiamo. Articolo 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative ai cui studi sia riconosciuto effetto legale non potranno essere ammesse persone di razza ebraica anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto, né potranno essere ammesse all'assistentato universitario, né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Articolo 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica. Articolo 3. A datare dal 16 ottobre 1938, 26esimo, tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengono ai ruoli per le scuole di cui al precedente articolo 1 saranno sospesi dal servizio. Sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari, analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza. Articolo 4. I membri di razza ebraica delle accademie, degli istituti e delle associazioni di scienze, lettere ed arti cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938. Articolo 5. In deroga al precedente articolo 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici. Articolo 6. Agli effetti del presente decreto legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica. Articolo 7. Il presente decreto legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, dato a San Rossore AD 5 settembre 1938, anno sedicesimo. Provate con la fantasia a tornare nel 1938 e pensate di assistere in classe alla lettura di questa legge. Come avreste vissuto il fatto che all'improvviso alcuni vostri compagni e anche alcuni insegnanti dovevano lasciare la scuola per non tornarci mai più? Come vi sareste sentiti nel vedere i papà di alcuni vostri amici licenziati e lasciati senza nessuna possibilità di lavoro? Cosa avreste pensato nel vedere che non potevate andare nemmeno al cinema con un'amica o un amico ebreo? In quel periodo io non ho vissuto questa scuola, perché avevo 15 anni e dovevo lavorare, non potevo studiare. Gli unici libri che leggevo erano quelli che raccoglievo per terra nei rifiuti, in quanto non c'era permesso leggere testi non ammessi dal regime fascista. Pagina 10. File 3. Pagina 11. Capitolo 2. Lavoro in Germania e ritorno in Italia. Preso dalla necessità a 16 anni, ho truccato la mia carta d'identità, fingendomi maggiorenne, per poter andare a lavorare in Germania. Là sono stato assunto come operaio in una fabbrica metallurgica. I padroni mi hanno preso a cuore e mi hanno insegnato a saldare e a tornire. In quel periodo ho imparato la lingua tedesca. Con questo lavoro potevo finalmente mandare soldi a casa, indispensabili per mantenere tutta la mia famiglia. I proprietari della fabbrica si sono affezionati a me a tal punto che pensavano seriamente di volermi adottare. Purtroppo, per mia grande sfortuna, dopo qualche anno sono dovuto ritornare in Italia, che nel frattempo era entrata in guerra, perché sono stato chiamato alle armi in marina. Dopo aver fatto un corso di motorista navale a Pola, cittadina dell'Istria all'epoca italiana, mi hanno imbarcato sulla nave Amedeo di Savoia. Tutto sommato è stato un periodo felice, in quanto ero vestito bene e non avevo difficoltà di mantenimento. La guerra non mi toccava, perché la mia nave era poco armata e non idonea al combattimento, ma adibita solo al trasporto del re, della sua famiglia e del personale diplomatico. Purtroppo, ogni volta che le cose mi stavano andando bene, il destino mi si metteva contro. Pagina 13. File 4. Pagina 15. Capitolo 3. 8 settembre 1943. Breve riassunto storico. L'Italia faceva parte dell'asse Roma-Berlino-Tokyo e combatteva insieme ai tedeschi e ai giapponesi contro gli alleati di tutto il mondo, inglesi, francesi, americani, canadesi, eccetera. Mussolini nel settembre del 1943 venne arrestato su ordine del re e imprigionato in un albergo del Gran Sasso. Il generale Badoglio lo sostituì a capo del governo e l'8 settembre del 1943 firmò a nome dello stremato popolo italiano l'armistizio con gli anglo-americani. Tutti i comandi militari italiani appresero la notizia dell'armistizio il giorno stesso per mezzo di un semplice e non preciso comunicato radio emanato dallo stesso generale Badoglio. I tedeschi, che si trovavano già in forza in Italia in quel momento, sapevano da giorni dell'intenzione del governo italiano e si erano preparati militarmente a considerare l'Italia non più un paese alleato, ma un paese occupato. Perciò tutti gli italiani, e in particolare i militari, venivano considerati traditori e nemici della Germania. Chi era catturato in divisa poteva essere immediatamente fucilato o, nella migliore delle ipotesi, deportato in Germania. E adesso proviamo a fare un gioco interessante. Con la fantasia, ognuno di voi torni indietro di molti anni e faccia finta di essere al mio posto. Vediamo che succede. Vi ricordo che io ero ancora imbarcato sulla nave Savoia. Il comandante, dopo aver ricevuto dall'alto l'ordine dell'armistizio, senza nessuna ulteriore spiegazione sul che cosa fare e lasciato nella più completa e generale confusione, ha radunato l'equipaggio e ha comunicato che lasciava tutti liberi di decidere se scendere dalla nave o restare e tentare di raggiungere gli alleati che nel frattempo erano sbarcati in Sicilia. La nave si trovava nel porto di Ancona. Cosa avreste fatto voi? Avreste cercato di raggiungere gli americani con la nave o sareste scesi per andare a casa? Nella vita a volte bisogna fare delle scelte e le più semplici sembrano spesso le migliori. Infatti, sembrava più facile restare sulla nave e cercare la libertà raggiungendo gli americani. Chi ha fatto questa scelta è fuori dal gioco, perché la nave venne affondata dai sottomarini tedeschi, che nel frattempo avevano circondato il porto, io ho deciso di scendere e insieme ad altri cercare di tornare a casa. Nel frattempo i tedeschi avevano circondato con i carri armati il porto via terra e sparavano su tutti i soldati italiani. Noi non sapevamo che la nave era affondata e ci siamo pentiti della scelta fatta. Sulla banchisa abbiamo visto un sottomarino italiano che stava imbarcando marinai per tentare anch'esso di raggiungere gli americani. Ormai non c'era quasi più posto sul sottomarino. Stavo per riuscire ad entrare quando ho lasciato il posto a un militare che mi supplicava di poter salire perché aveva dei figli piccoli che lo aspettavano a casa. Cosa avreste fatto voi? Anche in questo caso la scelta più valida e egoistica era di non lasciare il posto a entrare. Chi di voi è salito nel sottomarino e fuori dal gioco perché è stato affondato appena al largo, esattamente come la nave? Io sono restato a terra e non sapevo cosa fare: cercare di sfondare l'accerchiamento tedesco o nascondermi con l'aiuto di qualche famiglia locale. Cosa avreste fatto voi? Ancora una volta ho avuto fortuna e ho trovato una famiglia dove una bravissima signora mi ha sfamato e persino dato gli abiti di suo figlio disperso in guerra. Così mi sono cambiato e ho dovuto bruciare la mia bellissima divisa da marinaio. Dopo qualche giorno ospite di questa famiglia molto generosa, che rischiava la fucilazione per avermi aiutato, ho deciso di tornare a casa. Pagina 20. File 5, pagina 23, capitolo 4, il ritorno a Verona. Ovviamente, pur essendo investiti i borghesi, non si poteva rischiare di prendere mezzi di trasporto e neanche a piedi si potevano percorrere le strade principali perché controllate dai tedeschi. Così da Ancona mi sono incamminato insieme ad alcuni compagni di sventura verso il nord, passando attraverso i campi. Ricordo che una volta eravamo su una stradetta di campagna quando un sidecar tedesco ci ha visti. I soldati hanno iniziato a sparare, anche se teoricamente eravamo civili. Per fortuna, a lato della strada vi era un campo di grano dove siamo entrati di corsa e accovacciati per terra. Siamo riusciti a schivare le raffiche di mitra. I tedeschi non si sono azzardati a entrare nel campo e così ci siamo salvati. Non vi dico la paura, perché non ero un eroe, ma solo un ragazzo che voleva tornare a casa. Dopo questa brutta esperienza non potevo più pensare di camminare fuori dai campi e più si andava verso il nord e meno ci si poteva affidare a chiedere qualche pezzo di pane alle famiglie. Non si voleva rischiare di essere traditi e nemmeno mettere in pericolo le persone che ci avrebbero potuto aiutare. Per fortuna, nel mese di settembre-ottobre, le campagne erano piene di frutti, uva compresa, così il problema del cibo era risolto. Finalmente, dopo quasi un mese di varie peripezie, sono arrivato a casa a San Massimo di Verona. Immaginatevi la mia felicità e soprattutto quella di mia mamma. Pensavo finalmente di essere fuori da ogni pericolo, ma il destino era in agguato. Riassunto sintetico della situazione di Verona nel settembre-ottobre del 1943. Mussolini, il 12 settembre del 1943, venne liberato dalla prigione, un albergo sul Gran Sasso, da un gruppo di comando tedesco e portato con tutti gli onori in Germania. Il 23 settembre dello stesso anno Mussolini, con l'aiuto di Hitler, fondò la Repubblica Sociale Italiana, anche conosciuta come Repubblica di Salò, con capitali politiche e amministrative a Brescia e Verona. A Verona, invece della libertà, mi sono ritrovato ancora la dittatura fascista e per di più ero anche ricercato perché tutti gli sbandati dovevano essere reclutati nell'esercito repubblichino fascista. Io provenivo da una famiglia di lavoratori e di cultura socialista. Non pensavo lontanamente di andare a combattere con i fascisti. Ascoltavo di nascosto Radio Londra per capire com'era l'andamento della guerra e apprendevo che si stava mettendo male per i tedeschi. Un giorno ero a casa e stavo ascoltando alla radio il classico annuncio di Radio Londra, quando improvvisamente sono apparsi alla porta due carabinieri mandati dal governo fascista per reclutarmi. Mia mamma li ha accolti e con furbizia si è rivolta a me dandomi del lei. Mi ha ringraziato di averle aggiustato la radio e ha pagato il dovuto. Ho salutato e me ne sono andato via. Credo comunque che i carabinieri abbiano capito e siano stati complici nel lasciarmi fuggire, dal momento che spesso erano in disaccordo con gli ordini ricevuti dal governo fascista. Purtroppo la situazione stava precipitando. Verona pullulava di soldati tedeschi e camicie nere, fascisti. Dovevo prendere una decisione: o andare coi fascisti o combatterli e diventare un partigiano, come molti miei amici che si radunavano sulle colline per fare azioni di sabotaggio. Verona in quel periodo era un importante crocevia ferroviario per tutti i convogli di armi che provenivano dalla Germania, passando dal Brennero. I partigiani avevano una grande importanza strategica nell'attaccare o sabotare i convogli dei tedeschi. Pagina 28. File 6, pagina 29, capitolo 5. Divento partigiano. Durante una retata fascista sono stato preso insieme a molti altri e sono stato portato a scavare trincee vicino a Brescia. Sono riuscito a scappare anche da lì, ritornando di nuovo a casa. In quel periodo mi sono incontrato con alcuni amici che mi hanno messo in contatto con un comandante partigiano chiamato Maresciallo. Egli comandava una missione spionistica che si chiamava RIE, Organizzazione di Intelligenza Militare. Nota: RIE, sigla codificata, era la missione di intelligenza militare dell'esercito badogliano che combatteva a fianco degli alleati contro l'invasore nazista. Dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 la RIE contribuì strategicamente alla lotta di liberazione dell'Italia settentrionale, collaborando attivamente con le formazioni partigiane e con i CLN, Comitato di Liberazione Nazionale. Le operazioni della RIE erano condotte da agenti speciali con criteri diversi. Nel Veronese era organizzata e guidata dal professor Carlo Perucci, che era stato fin dalla prima gioventù attivo membro dell'ACI, Azione Cattolica Italiana. Le operazioni della RIE si possono considerare fra le più efficienti sia per mezzi, sia per disciplina e sia per risultati. Fine della nota. Sapevano che ero noto come antifascista, così sono entrato a far parte della missione. Mi ha nominato guardia giurata, procurato documenti, visti e una pistola Beretta calibro 9. Svolgevo il compito di informatore con falsi permessi, entravo nei vari uffici tedeschi, raccoglievo documenti sui tavoli e li portavo nel posto prestabilito. Delle volte venivo addirittura mandato a fare la guardia, come se fossi un fascista, ai forti, dove i tedeschi custodivano armi e munizioni. Ero diventato apparentemente uno di loro. In realtà, appena capitava l'occasione, oltre alle informazioni sugli spostamenti dei tedeschi, portavo fuori dai forti armi e munizioni per gli amici partigiani. Non ero solo io che svolgevo questo compito. Eravamo spesso in tre o quattro, tutti armati, ma non era facile portar fuori dai forti le armi senza che i tedeschi se ne accorgessero. Una notte siamo riusciti a far entrare dei carrettini in un forte e li abbiamo riempiti di armi e munizioni. Io e un certo Giovannino, ma non era il suo vero nome, uno tosto, tornato dalla Russia. Eravamo già fuori dalle mura del forte con il carretto pieno di armi, quando due ufficiali nazisti ci hanno sorpresi alle spalle. Giovannino era un po' più indietro rispetto a me e mi ha detto: «Vai avanti, fai finta di niente che ci penso io». L'ufficiale si è avvicinato pistola in pugno, forse un po' troppo vicino al mio amico, il quale si è girato di scatto, l'ha preso e rovesciato per terra, poi gli ha sparato, l'altro ufficiale è scappato e noi ci siamo dileguati nel buio senza essere riconosciuti. Un'altra volta ci siamo imbattuti in una pattuglia fascista. C'è stato uno scontro a fuoco e il mio compagno è rimasto ferito un polpaccio. Sono riuscito a portarlo sulle spalle lontano dal combattimento e ci siamo salvati tutti e due. Ho militato nella RIE per quasi tutto il 1944. Un giorno sono stato sfortunato perché mi sono fidato a entrare in un'osteria di Borgo Milano, quartiere di Verona, a bere un bicchiere di vino. Porca miseria, non l'avessi mai fatto. Sono stato circondato da giovanissimi delle Brigate Nere, a cui ho fatto vedere i miei documenti, ma me li hanno ritirati e sono stato arrestato. Ho saputo più tardi di essere stato denunciato da un delatore, il quale mi aveva conosciuto anni prima nella chiesa di Santa Maria in Organo, dove faceva il sagrestano e mi dava qualche lezione di pianoforte. Sono stato condotto vicino al Teatro Romano, attuale Piazza Martiri della Libertà, dove in una abitazione, caserma, alcune cantine erano state trasformate in celle buie con porte di ferro. Qui ho ricevuto tante botte e sono stato torturato perché mi volevano far dire quello che non sapevo. Infatti io non conoscevo il vero nome di nessun compagno della RIE, avevamo tutti nomi inventati, nemmeno del nostro comandante, che chiamavamo maresciallo, ricevevamo ordini solo con messaggi in codice. I ragazzi fascisti sono stati così stupidi da non accorgersi che io avevo nascosto nei pantaloni una pistola, perché se l'avessero scoperta sarei stato fucilato immediatamente. Quale soluzione avreste trovato per far sparire la pistola? Avevo la necessità di eliminarla, ma non sapevo come fare. Per fortuna mia mamma, saputo che ero stato imprigionato, ha ottenuto il permesso di portarmi un pacco di viveri. Io l'ho però rifiutato e fatto restituire a mia mamma con dentro nascosta la mia pistola. Dopo alcuni giorni i fascisti, non riuscendo a ottenere informazioni nonostante le botte e le torture, mi hanno consegnato alle SS tedesche. Mi hanno portato nei sotterranei del Palazzo Ina, in corso Porta Nuova, che era ai tempi la sede della SS. Stranamente qui, al contrario dei fascisti, non mi hanno torturato, ma subito rinchiuso in una cella molto piccola, dove non riuscivo neanche a stare disteso. Sulla porta vi era la scritta Italienis Gost, che significa ospiti italiani. Il giorno dopo mi hanno portato all'interrogatorio, dove un maggiore delle SS, molto più intelligente dei fascisti e di una diligenza squisita, ha provato a farmi parlare con dolcezza, facendomi promesse di libertà. Mi ha offerto sigarette e ha cercato di mettermi a mio agio, aspettandosi che io facessi dei nomi. Ho sempre negato di aver fatto azioni contro i nazifascisti e dichiarato quindi che non potevo conoscere nessuno. Palazzo Ina. Il Palazzo Ina, sito in corso Porta Nuova, era la sede del Comando Generale della SD, Polizia per la Sicurezza Germanica, e dell'SS. Era il passaggio obbligato di tutti i dissidenti politici arrestati, che venivano interrogati spesso con metodi brutali e con l'uso sistematico della tortura. Se riconosciuti colpevoli, venivano avviati alla fucilazione o ai campi di sterminio in Germania. La parte ancora visibile è costituita dai sotterranei del palazzo, dove si possono ancora vedere alcune delle celle buie e strette in cui venivano ammassati i detenuti. Il particolare più interessante riguarda alcune grate di legno sulle porte, necessarie per far passare un minimo di aria, sulle quali si può ancora leggere la scritta originale in tedesco, una scritta che sa di presa in giro: italiani ospiti. Dopo una ventina di giorni mi hanno trasferito al Forte San Leonardo. Pensavo ormai che la mia vita fosse finita, perché era risaputo che in quel forte mandavano i prigionieri per essere fucilati. Forte San Leonardo, costruito nel 1838 in una veduta prima dell'inizio lavori del 1958, con cui è stato trasformato nell'attuale santuario dedicato alla Madonna di Lourdes. Pagina 40. File 7, pagina 41, capitolo 6, verso la deportazione. Non so il motivo per il quale sono stato graziato dalla fucilazione. Un giorno mi hanno caricato su un camion con degli altri prigionieri e siamo partiti insieme ad altri due mezzi. Improvvisamente un camion si è rotto e tutta la colonna si era fermata in mezzo alla strada. Era notte e mentre ci trasferivano da un camion all'altro, alcuni miei compagni sono riusciti a passare sotto e fuggire. Io non ci sono riuscito, ma non ho nessun rimpianto, in quanto sapevo che in quella zona del Trentino era difficile trovare aiuti dagli abitanti. Infatti, alcuni sono stati presi e immediatamente fucilati. Verso mattina siamo arrivati a Bolzano, dove sono finito nel blocco E dei politici. Il blocco era formato da baracche e cintato. Era un campo dentro nel campo, tenuto sotto controllo, perché vi erano solo prigionieri ritenuti pericolosi. C'erano anche le donne, ma erano divise da una parete filospinato. Mi ricordo che prima di Natale alcuni di noi prigionieri abbiamo scavato a turno una buca nel terreno per poter uscire fuori dal reticolato e dalle mura del campo. C'eravamo quasi riusciti quando, proprio il giorno di Natale, il 25 dicembre del 1944, questa galleria, per merito probabilmente di una spia, è stata scoperta. Immediatamente ci hanno presi e ci hanno tenuti fuori al freddo in piedi, senza mangiare, e saremmo stati lasciati lì fino all'uscita dei colpevoli. Io ho resistito, ma tre miei compagni non ce la facevano più. Così sono usciti e si sono dichiarati colpevoli. Sono stati immediatamente impiccati. Con noi a Bolzano vi era un prete, di cui non ricordo il nome. Lui poteva uscire dal nostro campo per andare a celebrare messa, non si sa dove. Continuava a dire «preghiamo». «Ma cosa vuoi pregare?» rispondevo, visto che dovevo e dovevamo lottare con le cimici lì dentro. «I tedeschi ci hanno obbligato a mandare una lettera a casa nella quale dovevano scrivere quello che dicevano loro, spiegando che nessuno si doveva preoccupare perché saremmo andati in Germania a lavorare e saremmo stati trattati bene. Addirittura ci facevano chiedere a casa di inviarci pacchi di prodotti da mangiare. Pacchi che nessuno di noi ha mai ricevuto, anzi noi sapevamo dal passaparola interno al campo che probabilmente saremmo stati destinati a un campo di sterminio. Dovevamo solo aspettare che si liberassero i posti. Eliminate 100 persone, ne partivano da Bolzano altre 100, ma non ne eravamo ovviamente sicuri. Presentazione sintetica. Lager di Bolzano. Pagina 48. Venne allestito nel quartiere di Gries e fu in attività dalla tarda primavera 1944 al 3 maggio 1945. In circa 10 mesi di attività entrarono nel lager più di 11.000 prigionieri, tra uomini, donne e bambini. Circa 7.500 di essi subirono la deportazione verso i campi di concentramento e sterminio della Germania nazista. Nel blocco celle, la prigione del lager, furono consumati numerosi delitti. Uomini e donne rinchiusi nel lager di Bolzano, in attesa di deportazione, lavoravano in gran parte all'interno o nelle immediate vicinanze, oppure ancora nei sottocampi sparsi sul territorio della provincia di Bolzano. Sapendo questo, abbiamo contattato attraverso un buco nel muro alcune donne prigioniere che probabilmente avevano più libertà di noi. Ci siamo fatti dare delle seghette e delle pinze che ognuno di noi nascondeva. Io ho nascosto una pinza nelle mutande. Purtroppo era arrivato il giorno della partenza. La temuta adunata generale, l'avviso che si sta organizzando un convoglio per trasferirci in Germania. Data 8 gennaio 1945. L'appello lunghissimo dei nomi italiani letti male dal soldato tedesco sceglieva gli sfortunati. Anch'io ero tra loro e dopo aver risposto presente sono uscito dalle file ad ingrossare il gruppo dei partenti. Anche il prete era con noi. Per fortuna non mi hanno perquisito e ho potuto tenere con me la pinza. L'arrivederci degli amici che erano rimasti è fatto di sguardi tristi e mesti sorrisi, un ordine in colonna diretti alla stazione. Ecco i vagoni merci. Bisognava salire in fretta e tutti ammucchiati e spinti siamo entrati. I finestrini erano piccoli e sbarrati da solide inferriate. Per fortuna ci siamo trovati in tre che avevamo gli attrezzi. Uno scossone annunciava l'inizio del viaggio. Appena rimesso in equilibrio, ho tirato fuori la pinza e ricevuto l'ammirazione dei miei compagni. Dopo aver identificato il punto preciso della parete di legno del vagone, abbiamo cominciato a forare con la pinza il seghetto. Al primo rallentamento del treno avremmo potuto scivolare fuori dal buco e fuggire con l'aiuto del buio. Il prete era con noi e non era molto d'accordo con questo tentativo di fuga, ma non disturbava e stava in un angolo a pregare. Altri compagni a turno continuavano a lavorare per allargare il foro. Le continue soste non ci preoccupavano perché si attribuivano ai continui allarmi aerei e alle interruzioni della linea per i frequenti bombardamenti. Il foro era quasi aperto e aspettavamo che il treno, imboccando qualche curva, rallentasse, così si poteva saltare fuori. Ma all'improvviso il treno si è fermato. Mamma mia, ragazzi, i soldati hanno cominciato a passare tutti i vagoni con i cani, sbraitando in tedesco. Scoperto il nostro buco, sono entrati e hanno picchiato tutti con i calci dei fucili, rompendo la testa a qualcuno. Io ho avuto una fortuna sfacciata. Dopo essermi buttato a terra, sono caduti sopra di me altri corpi che hanno attutito i colpi. La visione del sangue ha placato gli aguzzini che hanno portato via gli arnesi della fuga. Ma non erano ancora contenti e stavano per ricominciare a picchiare quando il prete si è fatto avanti, parlava benissimo il tedesco e si è preso la responsabilità che non sarebbe successo più niente. I militari tedeschi sono scesi e hanno richiuso la porta. Il treno ha ripreso il viaggio verso il nord. La speranza era finita. Il nostro destino si sarebbe compiuto in un campo di concentramento. Il lungo silenzio veniva interrotto dai lamenti dei feriti. Non potevamo curarci le ferite se non con qualche maldestro tentativo di fasciatura con degli stracci sporchi che avevamo. Per tirarmi su il morale cercavo di convincermi che la fuga rappresentava un pericolo, visto che poteva essere facile rimanere sfracellati contro i pali del telegrafo, dell'elettricità, eccetera, disseminati lungo i binari. Pensavo che era meglio così, visto che in Germania vi ero già stato a lavorare e che molto probabilmente avevano bisogno di manodopera e in un campo di lavoro sarebbe stato più facile sopravvivere. Pensavo che i tedeschi avessero bisogno di braccia per produrre armi per la loro stupida guerra. Queste ottimistiche e ragionevoli mie previsioni erano anche state ispirate dai nostri carcerieri a Bolzano, che avevano lo scopo di mantenerci tranquilli senza ribellioni. Saremmo stati circa in 70 sul mio vagone e ci dovevamo sdraiare a turno per poter riposare. Così abbiamo passato 3 giorni e 3 notti seduti uno tra le gambe dell'altro. Pagina 55. File 8, pagina 57. Capitolo 7. Arrivo a Mauthausen. Una fermata prolungata, finalmente arrivati, e ho visto fuori dal piccolo finestrino la scritta Linz, seguita da Mauthausen. Hanno aperto i vagoni, ci hanno spinto fuori e siamo stati accolti da cani che ringhiavano furiosi contro di noi, cani trattenuti a fatica dalle SS, che con una mano tenevano il mitra e con l'altra il guinzaglio. Per fortuna c'era la neve, così velocemente ci siamo chinati per raccoglierne e dissetarci. Ci hanno comandato con grida gutturali di incolonnarci per 5 e abbiamo iniziato la marcia. Siamo passati attraverso il paese e quello che mi ha colpito era l'indifferenza della popolazione nel vedere vecchi, feriti e malati picchiati e sollecitati in malo modo a muoversi in fretta in mezzo alla neve. Anzi, alcuni bambini si divertivano a scagliarci contro dei sassi, seguiti da parole urlate per noi incomprensibili. Ecco, questo mi ha alquanto colpito, la contrarietà e l'indifferenza della gente che ci trattava come se fossimo degli animali destinati al macello. Nella mia mente si faceva largo l'idea che probabilmente dove andavamo ci attendeva la morte, anche se nel mio cuore non ci volevo credere. Dopo alcuni chilometri fatti ansimando e percorsi faticosamente, ci siamo trovati davanti a uno spettacolo surreale. In cima alla collina ci è apparsa una maestosa fortezza immersa nelle nuvole, e l'aria sapeva di un odore puzzolente che solo dopo avremmo capito essere di carne bruciata. Un portone veniva immediatamente aperto, sopra di esso appariva una imponente aquila nazista. Torri e muraglie testimonieranno per sempre della barbarie nazista. L'aquila gigantesca, le scritte e la croce uncinata che dominavano il portale sono state abbattute dagli internati liberati nel 1945. Dopo l'arrivo, i deportati dovevano spogliarsi e mettersi in fila. Ci spingevano tutti dentro nel campo, dove ci ordinavano immediatamente di spogliarci, tutti in fila nel piazzale. Ci saranno stati 20 gradi sotto zero, spogliarsi tutti quanti in mezzo alla piazza. E lì ci sono stati i primi morti. Sono morti dal freddo, gente delicata. Dovevamo aspettare il turno per la rasatura e la doccia fredda. La rasatura era completa su tutto il corpo. Ci hanno fatto una riga in testa da dietro fino davanti, poi ci hanno gettato degli stracci per coprirci, stracci tolti ai morti, perché per noi non c'erano più divise con le righe. Poi ci hanno dato un numero di matricola, uno da appendere sulla giacca insieme a un triangolo rosso e uno di lamierino legato al polso con un fil di ferro arrugginito che tranciava la carne. Noi, da quel momento in poi, venivamo chiamati solo per numero. Non eravamo più uomini, ma numeri, e venivano marchiati come bestie. Il numero, un problema enorme, in quanto ti chiamavano solo con quel numero, ma in tedesco. Io ero il 115356. Per fortuna sapevo bene il tedesco e, anzi, ho salvato alcuni miei compagni di svettura avvertendoli quando chiamavano il loro numero. Torniamo al gioco. Domanda di chi voi sa il tedesco e chi di voi è in grado di imparare questo numero in tedesco in pochi secondi? Se sì, vi salvate, altrimenti siete fuori gioco. La causa per cui si moriva spesso era: chiamavano il tuo numero in tedesco e se non rispondevi venivano lì, ti frustavano, e se cadevi eri morto, ti ammazzavano, era proibito cadere a terra. Noi, deportati politici, eravamo identificati con un triangolo rosso cucito sulla giacca, gli ebrei avevano un triangolo giallo, gli zingari un triangolo viola e gli asociali, gli assassini, i delinquenti, un triangolo nero o verde, secondo il giudizio dei nazisti. Dopo la doccia e l'appello, ci hanno mandato in una baracca dove non c'erano brande, non c'era niente, tutti per terra. Ogni baracca veniva comandata da alcuni di questi delinquenti, assassini, rapinatori, eccetera, che venivano chiamati capo, i quali, forti della incondizionata protezione della SS, consumavano ogni sorta di infami bassezze. Erano terribili e di una atrocità inumana. La loro sopravvivenza e i loro privilegi venivano determinati dalla capacità di svolgere bene il loro mandato. Le categorie da sterminare. Nei lager SS i deportati sono ridotti a semplici numeri di matricola posti a fianco dei seguenti contrassegni: politici, in seguito con sigle di nazionalità da deportati, color rosso; delinquenti comuni, verdi; asociali, nero; omosessuali, verdino; zingari, marrone scuro; apolidi, azzurro; testimoni di Geova, rosso cupo; ebrei, stella gialla; ebrei politici, stella gialla e rossa. Ad Auschwitz il numero di matricola verrà tatuato sul braccio a uomini, donne e bambini. Nella baracca ci stavamo tutti solo se messi di fianco e in quelle condizioni erano passati i primi giorni. Ogni tanto, per allargare, i capò passavano col frustino. Chi era colpito doveva uscire e quelli che uscivano non li vedevi più e li trovavi più in là, in attesa del forno crematorio. Ho preso tante frustate, ma non mi sono mai mosso. Ho sempre resistito al dolore e fatto finta di niente. Bisognava imparare a sopravvivere là dentro. Il cervello era impegnato solamente a salvarsi la vita e niente più. Per esempio, quando mi hanno stretto al polso il numero con un filo di ferro arrugginito, ho pensato subito che incorrevo nel rischio di prendermi il tetano o altre malattie che mi avrebbero portato in infermeria, Rivière. Non bisognava assolutamente che ciò accadesse, perché entravi ammalato e uscivi guarito e pronto per il forno crematorio. Nella Rivière risolvevano il problema spesso praticando una iniezione o di benzina o di qualche altra sostanza velenosa. Come avreste fatto voi? Ci avreste pensato? Io per terra ho raccolto un pezzetto di cuoio di scarpe e senza farmi vedere ho sostituito il filo di ferro con questo laccio primitivo che mi ha salvato la vita. Dopo un po' di giorni sono stato trasferito in una baracca un po' più larga. C'erano delle brande di legno. Eravamo in sei per ogni branda, 3 dalla parte della testa e 3 dalla parte dei piedi. Dovevi avere la fortuna che qualcuno morisse, perché se succedeva lo buttavi giù dalla branda e stavi più largo. Morte tua, vita mia. Eravamo diventati esattamente come i nostri aguzzini volevano, degli animali affamati, ed è terribile arrivare al punto di desiderare la morte del vicino per avere più spazio e poter mangiare nella sua gamella. Poi da sopra veniva giù di tutto, dall'urina, eccetera, eccetera. Ogni giorno un presunto medico dell'SS passava a fare selezione, ti guardava e decideva se potevi lavorare e vivere oppure se mandarti a morte. Pagina 68. File 9, pagina 69. Capitolo 8. Trasferimento a Gusen II. I nazisti sapevano che avevo fatto il saldatore e mi hanno mandato in un sottocampo più piccolo. Non sapevo neanche dov'era, non sapevo niente di niente, non ti dicevano niente. Mi hanno fatto lavorare in una galleria all'interno di una montagna, dove costruivano pezzi di aeroplano e io dovevo saldare gli alettoni degli apparecchi. Nonostante la mia debolezza, riuscivo comunque a ragionare e cercavo di sabotare la saldatura, lasciando dell'aria in mezzo e ricoprendola con la finitura in modo che sembrasse attaccata bene. In questo modo tutti gli alettoni saldati da me si sarebbero staccati durante il volo. Il nome di questo posto non me lo ricordo, ma dopo alcuni giorni mi hanno portato in un altro campo, chiamato Gusen II, e non sono più tornato a Mauthausen. Purtroppo a Gusen II ho visto una zona dedicata alle donne ebree e lì è cominciata la mia tragedia sia fisica che mentale. Sono stato testimone di mostruosità incredibili e impressionanti. Donne in stato interessante, che venivano tagliate per gioco, per vedere. Non riesco più a non pensare a quello che ho visto e purtroppo me lo ricorderò per tutta la vita. Era l'inferno in terra. Sono accadute tante atrocità che non sono in grado di descrivere e che se le raccontassi nessuno ci crederebbe. Questi fatti accaduti non si possono comprendere, ma bisogna conoscerli, perché non venga dimenticato che cosa l'uomo può fare a un suo simile. Eravamo nella galleria e all'ora di mangiare i soldati di guardia hanno portato delle marmitte contenenti una brodaglia scura, non so esattamente cosa fosse. Un mio compagno, un certo Morra di Milano, mi ha detto: «Se riesci a tornare a casa, saluta i miei, perché sto morendo». Purtroppo è morto lì, appoggiato a me, e siccome avevo in mano la sua gamella, ho mangiato anche la sua brodaglia. Cosa potevo fare? Non potevo buttarla via. Vicino a me c'era un ragazzo russo, avrà avuto 13 anni, che piangeva di continuo, perché aveva sempre fame, ma io cosa potevo fare? Talvolta era di guardia un vecchio soldato tedesco, un invalido di guerra, della Grande Guerra, e un giorno ho cercato di convincerlo a portarmi delle bucce di patate, quelle che buttava via la moglie nell'immondizia. «Mi ammazzano, non posso farlo», mi ha risposto. Aveva paura, una paura tremenda. Ma un giorno mi ha fatto segno. C'era un banco degli attrezzi. Mi ha fatto cenno di guardare lì e si è allontanato. Io sono andato e ho trovato delle bucce di patate grosse e crude. Complicazione. Come risolvere il problema della cottura? Bisognava far funzionare il cervello. Ho preso una ciotola dove c'era dell'olio per ungere le macchine. Ho buttato via l'olio e ho messo dell'acqua. Per scaldare non avevo niente, però per saldare avevo la corrente elettrica. Allora cosa ho fatto? Avevo delle conoscenze di base sui fenomeni elettrici. Così ho pensato che se provocava un cortocircuito nell'acqua, essa si sarebbe scaldata. Ho preso due lame di ferro, le ho isolate in testa e ho realizzato due poli elettrici che ho messo nell'acqua, la quale subito dopo ha cominciato a bollire. Ho aggiunto le bucce di patate per cuocerle. Allora ho detto al ragazzo: «Continua tu». Io sono andato a controllare che la guardia non vedesse il vapore, altrimenti eravamo rovinati. Dopo un po' abbiamo riempito la gamella con queste bucce, aggiunto la broda che ci davano come rancio e ci siamo riempiti la pancia. Nota: gamella nel gergo dei deportati era il termine per indicare il recipiente di materiali e foggia diversi nel quale veniva versato e consumato lo scarso cibo. Fine della nota. La felicità e il sorriso di questo ragazzo russo è stata per me la cosa più gratificante e bella che potessi desiderare in quel momento. Finalmente avevamo mangiato qualche cosa di consistente. Nella galleria c'era una specie di rubinetto che continuava a mandare acqua, ma c'era scritto: «Acqua non potabile, proibito bere». Ma quando avevo sete o fame, appoggiavo la bocca e mi riempivo la pancia di quell'acqua. Pensavo che tanto, se dovevo morire, almeno mi ero dissetato. Per fortuna, quell'acqua non mi ha mai fatto male. Avevo sempre fame e cercavo qualsiasi cosa che si potesse ingerire, erba, nevischio, insetti, eccetera, e tutto questo senza farmi vedere, altrimenti rischiavo di essere come minimo frustato. Quando la sera rientravamo nelle baracche del campo, avevo un problema, purtroppo comune a tutti: non riuscivo a trattenere niente. Il mio corpo non teneva più l'urina né niente. Avevo bisogno di andare alla latrina, che non era nella baracca, ma fuori, e si doveva attraversare un cortile. Attraversare però era rischioso e quasi impossibile, perché le guardie si divertivano a spararci come i birilli del Luna Park, e in più si doveva camminare in mezzo alla neve. Anche se tentavi di andare alla latrina, non facevi mai in tempo, perché avevi già fatto tutto addosso. E non ero solo io. Dalla branda sopra di me pioveva di tutto. Questa era la vita che si faceva lì. Tutti i giorni dopo il riposo, in quelle condizioni, si andava verso le gallerie, che non erano vicine, e perciò ci caricavano su un trenino che arrivava sotto una montagna, poi si andava a piedi. Ogni giorno che passava mi sentivo sempre più debole e ormai i muscoli delle braccia e delle gambe erano praticamente spariti. Mi vedevo le ossa che sporgevano, ma pensavo sempre alla fuga. Volevo costruirmi una pinza per tagliare i reticolati dell'alta tensione, anche perché avevo promesso ai miei compagni che saremmo riusciti a fuggire. Purtroppo loro non ce la facevano più. Avevamo tutti le gambe piagate e i pochi vestiti sporchi e infetti ci facevano venire il pus. Ci pulivamo le ferite con stracci unti che si trovavano per terra. Non avevamo altro, e andare in infermeria voleva dire morire. Purtroppo non ho potuto mantenere la promessa, perché tutti i miei amici pian piano morivano. La mia giornata di schiavo in galleria diventava ogni giorno più terribile, non solo fisicamente, ma anche mentalmente, in quanto dopo la morte dei miei compagni non conoscevo più nessuno. Io facevo il saldatore, e con la scusa che mi occorrevano degli elettrodi per continuare a lavorare, andavo in fondo alla galleria e continuavo a camminare per vedere se trovavo qualche italiano. Era terribile non poter parlare con qualcuno. C'erano solo francesi, spagnoli, russi. Mi hanno successivamente messo in una squadra che chiamavamo la Bea Fia. Erano tutti russi. Nel campo vi erano molti soldati russi, perché non erano considerati militari come gli altri, ma comunisti e pertanto ribelli e destinati ai campi di sterminio e non di concentramento normale, come i soldati di altre nazionalità. Solo dopo parecchi giorni sono arrivati in questo mio gruppo anche alcuni italiani, ma eravamo comunque una minoranza. I russi avevano un capo. Io non sapevo come chiamarlo, così l'ho soprannominato Molotov. Ogni giorno gli aguzzini mandavano una marmita di brodaglia per il nostro gruppo e Molotov la voleva distribuire lui, perché i russi erano la maggioranza. Il problema è che la poca roba solida restava sul fondo della pentola. Lui si guardava bene di mescolarla, così a noi italiani toccava sempre solo brodo, mentre per i suoi amici pescava sul fondo. Una volta, due, tre, finché gli ho fatto capire che eravamo tutti nelle stesse condizioni e che così non andava affatto bene. La discussione, più a gesti che a parole, si era fatta accesa. Una guardia se n'è accorta e, puntando il fucile, ci ha gridato: «Cosa succede?» Io in tedesco gli ho spiegato che noi italiani avevamo solo acqua nella gamella. La guardia ha fatto mettere giù il mestolo a Molotov e gli ha dato 25 frustate. Poi si è rivolta a me dicendomi: «Tu domani distribuirai il rancio, ma attenzione, se ti comporterai come lui farai la stessa fine». Dopo questo episodio anche noi italiani finalmente mangiavamo qualche cosa di solido, e anche se cercavo di fare le cose per bene, la mia gamella e quella di Molotov erano sempre più ricche. Io e lui abbiamo cominciato ad andare d'accordo. Verso la fine di aprile sentivamo che la liberazione si avvicinava. Vedevamo gli aerei americani volare sopra il campo, ma non sparare. Quando passavano gli aerei, i capò si facevano uscire dal campo per circa 100 metri, tutti in piedi. Così il primo aereo di ricognizione segnalava agli altri la presenza di prigionieri e pertanto non ci hanno mai bombardato. Ormai ero arrivato ad avere un'apatia terribile. Non sentivo più niente, non mi interessava più niente. Bastava qualsiasi stupidaggine per prendere botte. Una volta ho urtato per sbaglio una guardia con il braccio. Mi sono preso 25 frustate e subito dopo, finché ero per terra, mi ha detto: «Tu devi morire perché sei un fascista traditore». In un attimo l'orgoglio mi ha fatto raccogliere tutte le poche forze che mi restavano. Mi sono alzato e gli ho gridato in tedesco: «Non ripetere più quello che hai detto, non passarmi più davanti, perché anche con le poche forze che ho ti ammazzo». Mi aspettavo un colpo di pistola alla nuca, invece mi ha lasciato in vita, capendo che probabilmente ormai era la fine anche per lui. Pagina 81. File 10. Pagina 83. Capitolo 9. La liberazione. Negli ultimi giorni vedevo i tedeschi parlottare. Non riuscivo a capire cosa avevano. Ho chiesto a Molotov come la pensava. Lui ha risposto che non sapeva il motivo, ma che se lo avessero lasciato vivo avrebbe tolto gli occhi a tutti i tedeschi che incontrava e glieli avrebbe fatti mangiare. Le guardie verso il 3-4 di maggio hanno cominciato a non picchiare più e i capò erano spariti. Avevamo paura che ci potessero ammazzare tutti per poi bruciarci e nascondere le prove dei loro misfatti. Il giorno 5 di maggio del 1945 vedevamo tutti i tedeschi scappare. All'entrata del campo si stavano avvicinando dei camion della Croce Rossa Internazionale, seguiti da camionette di soldati americani. Eravamo finalmente liberi. L'altoparlante della Croce Rossa ci ordinava in tutte le lingue di stare fermi nelle baracche e di non muoverci, mentre i soldati americani disarmavano i pochi tedeschi rimasti, che per fortuna non hanno fatto in tempo ad ucciderci. Una volta visto questo, nessuno è stato fermo e siamo usciti tutti in mezzo al campo. Sembrava un manicomio, tutti di corsa verso il rifornimento viveri della Croce Rossa e dei soldati americani. Per noi era come la manna che cadeva dal cielo. Vi era di tutto, dal burro alla cioccolata, eccetera, e tutti là a mangiare quello che capitava come un branco di animali. Per fortuna io non ho perso la testa e sono rimasto fermo e non sono andato a ingozzarmi, anche se avrei voluto farlo. Domanda: voi sareste andati a mangiare? Se sì, molto probabilmente sareste morti. L'istinto, e non più ragionamento, mi diceva di non mangiare. Questo mi ha salvato ancora la vita. In effetti c'è stata una moria di tutti quelli che sono andati all'assalto dei viveri. Successivamente un medico mi ha spiegato che l'intestino, dopo mesi di denutrizione, si mangiava da solo e diventava sempre più piccolo, così appena si ingeriva una sostanza solida scoppiava e morivi. Questo è quello che è capitato a tantissimi. In quel momento il mio pensiero era solo quello di tornare a casa, ma per la prima volta non sono stato razionale, perché vedendo delle rotaie e ricordandomi che ero arrivato in treno, mi sono incamminato barcollante seguendole. Avevo freddo e ho visto per terra un pastrano, cappotto tedesco e un cappello da ufficiale. Me li sono messi e ho proseguito il mio cammino. Una camionetta americana è arrivata alle mie spalle. I soldati stavano per spararmi, ma per fortuna mi hanno intimato l'alt, e alzando le mani sono caduti cappotto e cappello, così si sono accorti che ero un prigioniero e mi hanno soccorso. Credo di essere svenuto, ho un vuoto completo, mi sono svegliato in una brandina dell'ospedale di Linz. Mi hanno detto che ero stato in coma per quasi un mese e che forse ce l'avrei fatta a vivere. Pesavo circa 35 kg, 6 mesi prima ero 80 kg e la mia alimentazione era una specie di biberon e molto graduata. Lì veniva fatta una selezione, infatti sentivo spesso il medico dire ai suoi colleghi: questo ce la fa, questo no. Dopo parecchi giorni, non mi ricordo quanti, ero in grado finalmente di camminare, anche se in maniera instabile, ma non potevo ancora mangiare sostanze solide, solo brodo, anche se molto più ricco e sostanzioso rispetto alla brodaglia del campo. Quando finalmente ho iniziato a camminare discretamente, ho cominciato ad informarmi continuamente se esistevano spedizioni per l'Italia, ma senza ricevere mai una risposta adeguata. Pagina 88. File 11, pagina 89. Capitolo 10. Ritorno a casa. All'interno dell'ospedale ascoltavo quotidianamente trasmettere alla radio i nomi dei dispersi e dei superstiti. Un giorno ho sentito distintamente Banterla Arturo tra i dispersi. Ero proprio io. Subito il mio pensiero è andato a mia mamma e ai miei fratelli, a quanto potevano soffrire per tale annuncio, visto che essere dichiarati dispersi equivaleva, per il 99% dei casi, a una dichiarazione di morte. Per questo io dovevo trovare il modo di tornare prima possibile a casa. Un giorno, durante una passeggiata riabilitativa intorno all'ospedale, ho visto il binario da dove partivano i treni che caricavano gli ex prigionieri di guerra, per lo più soldati, da portare in Italia. C'era una confusione tremenda. A circa 60 metri da me vi era un gruppo di ex prigionieri e ognuno di loro aveva un sacchettino con dello zucchero che serviva per il viaggio. Io ovviamente non avevo niente perché non ero su nessuna lista. Così ho chiesto se potevo salire sul treno con loro. Non avevo avvertito nessuno dell'ospedale e sono partito. Arrivati al Brennero, i soldati mangiavano quel poco che avevano. Così, vedendo quanto debole ero, mi hanno ceduto, uno dopo l'altro, un poco del loro zucchero. Arrivati finalmente a Bolzano, bisognava tutti quanti entrare in quarantena, ma io volevo solamente tornare a casa. C'era una confusione terribile nel campo della quarantena. Non si poteva nemmeno camminare da quanti eravamo. A un certo punto si è udita una voce da un altoparlante. Quelli provenienti dai campi di sterminio KZ passino avanti a tutti. Allora mi sono avviato verso il banco di controllo, dove mi hanno chiesto le generalità, mi hanno dato un panino imbottito. Io non l'ho mangiato perché sapevo che in quelle condizioni non potevo prendere sostanze solide. Poi mi hanno consegnato un biglietto numerato dicendomi di aspettare. Mentre ero in coda ho visto un signore ben vestito e gli ho chiesto dove andava. Mi ha risposto: di dove sei? Sei di Verona? Sì. Vuoi venire a Verona? Magari, ma devo fare la quarantena, gli ho risposto. Lui aveva la macchina e mi ha detto di salire. Così, come un miracolato, sono ritornato finalmente a casa. Conclusione del gioco, tra parentesi. Quanti di voi, rispondendo ai quesiti posti, sarebbero sopravvissuti? Penso pochi, come purtroppo la maggioranza di chi non è più tornato dai campi di sterminio. Alcuni dati statistici dei campi: ebrei uccisi circa 5.978.000, ebrei che si sono salvati, il 3%, zingari uccisi 200.000, vittime non ebree 500.000, internati italiani 1.350.000, di cui in Germania 500.000. Si calcola che a Mauthausen siano arrivati da 230.000 a 260.000 deportati, ebrei compresi, soprattutto uomini, dai paesi europei sotto occupazione nazista, di cui circa 8.000 italiani. Si stima che le vittime siano state da 120.000 a 150.000. Pagina 93. File 12, pagina 95, capitolo 11, La mia nuova vita. Dopo qualche anno non ero ancora riuscito a recuperare fisicamente e soprattutto psicologicamente. Mi rattristava moltissimo essere considerato dalla gente come un ammalato e quasi un appestato. Mi aspettavo come minimo dalle istituzioni un riconoscimento per tutte le sofferenze passate, un lavoro sicuro e niente più. Invece ricevevo solo alcuni attestati che mi definivano eroe della patria, ma con questi titoli non si mangia. Stava succedendo quello che un medico austriaco mi aveva detto all'ospedale di Linz: Arturo, non raccontare a nessuno quello che hai subito e visto, perché non ti crederanno e ti faranno passare per matto. Ciò mi rattristava molto e per questo motivo mi sono chiuso in me stesso. Ho deciso di farmi una nuova vita e cercare di non pensare più al passato. Ho incontrato una ragazza, mi sono innamorato e dopo qualche mese ci siamo sposati. Nel 1949 è successo un fatto meraviglioso che solo qualche anno prima mi sarebbe parso impossibile. È nato mio figlio Guido. Pagina 97. File 13, pagina 99. Epilogo. Sono io, Guido, quello che sta scrivendo la vita di mio padre in quegli anni bui. Non ho fatto altro che ricordare e trascrivere i suoi racconti e le interviste scolastiche che facevamo insieme. Pensate che abbiamo iniziato a parlare con le scolaresche a cominciare dagli anni 70. A mio padre ci sono voluti ben 30 anni per riuscire a raccontare la sua vita del periodo della guerra e dei campi di sterminio. Un po' di merito me lo prendo anch'io, visto che essendo insegnante di scuola media l'ho spronato a venire a parlare con i miei ragazzi. Così ha continuato a dare la sua testimonianza fino all'anno della sua morte, 28 gennaio 2005, per una fatalità nei giorni della ricorrenza della memoria. So per certo che testimoniare gli procurava dolore, ma anche contentezza, perché aveva capito che comprendere quei terribili fatti accaduti era impossibile, ma conoscerli era obbligatorio se non si voleva ricadere negli stessi errori. Voglio ora dirvi che negli anni 50-60 vivevamo in un monolocale al ghetto del villaggio da Loca Bianca, case riservate ai poveri. In un secondo momento ci è stato dato dal comune un alloggio a San Bernardino, una zona vicino a San Zeno, Verona, una bilocale con i servizi esterni e senza riscaldamento. Io dormivo nella stessa stanza dei miei genitori e spesso di notte sentivo mio padre gridare e piangere nel sonno. Probabilmente aveva incubi e allucinazioni, rivivendo l'atmosfera del lager. Io bambino non capivo il perché e solo dopo molto tempo me ne sono reso conto. Lo sentivo spesso cantare da solo una canzone partigiana che non era Bella Ciao, ma Fischi al vento, sull'aria della canzone russa Katusha, cantata un po' ovunque dalle brigate partigiane, è stato il canto più eseguito durante la resistenza. L'autore, Felice Cassione, comandante della seconda divisione garibaldina, è morto nelle montagne in provincia di Cuneo nel 1944 in uno scontro a fuoco con i fascisti. Pochi giorni prima aveva composto questo canto, che poi spontaneamente è diventato un vero e proprio inno dei partigiani. Beppe Fenoglio, nel romanzo Il partigiano Johnny, scrive: «Fischi al vento è una vera e propria arma contro i fascisti, li fa impazzire, mi dicono, al solo sentirla». Testo della canzone: «Fischi al vento e in furia la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andar a conquistar la rossa primavera dove sorge il sol dell'avvenir, a conquistare ogni contrada e patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospir, nella notte lo guidano le stelle, forte il cuor e il braccio nel colpir, nella notte se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigian, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura, cessa il vento, calma è la bufera, torna a casa il fiero partigian, sventolando la rossa sua bandiera, al fin liberi siam». Sventolando. Musica sull'aria della canzone russa Katyusha di Mikhail Isakovsky. Poi mio padre è riuscito a vincere un concorso in ferrovia e finalmente le cose sono cambiate. Anch'io ho potuto avere la mia prima Santa Lucia, una pistola finta, dal sceriffo del Far West, che si chiamava Susanna, con tanto di stella di latta da attaccare sul petto. Voglio solo raccontarvi un ultimo insegnamento che mio padre mi ha dato e che mi è servito molto nella vita. Era stato appena assunto in ferrovia e per andare a lavorare si era comperato a rate le famose cambiali, una Vespa a piaggio. Purtroppo un giorno ha avuto un incidente e si è rotto la clavicola della spalla. Quando è ritornato a casa, mia mamma si è messa a piangere, pensando al peggio, anche dal punto di vista lavorativo. All'epoca i lavoratori non avevano tutti i diritti di ora e si poteva benissimo essere licenziati. Ma mio padre l'ha tranquillizzata dicendo: «Oggi sono stato fortunato, mi sono rotto solo una spalla». Papà in seguito ha avuto alcuni importanti riconoscimenti, di cui sono venuto a conoscenza solo dopo parecchi anni. Ne è un esempio la nomina di Cavaliere della Repubblica per meriti speciali. Mio padre, come scritto precedentemente, è morto il 28 gennaio 2005. Qualche ora prima ero vicino al suo letto e non posso dimenticare due sue battute. La prima, quando un giovane dottore, per tranquillizzarlo, gli aveva detto: «Arturo, devi essere contento, tutte le analisi vanno bene», e lui ha risposto: «Sì, grazie, vuol dire che morirò di buona salute». La seconda dalla quale ho preso spunto per il titolo di questo mio scritto è: «Guido, non ti preoccupare, non ho paura di morire, in quanto mi aspetta solo il paradiso, visto che all'inferno ci sono già stato». Sulla sua tomba ho fatto incidere un piccolo triangolino rosso con la scritta «Memento». Pagina 107. File 14. Pagina 109. Grazie papà. Riflessioni. Dal racconto di mio padre si evince che la popolazione austriaca tedesca capiva quello che succedeva. Quando passavano le colonne dei deportati nei paesi la gente vedeva, l'indifferenza era sovrana. Molti abitanti, compresi i ragazzi, si divertivano a schernire questi schiavi e a prenderli a sassate. Attenzione, perché l'uomo può abituarsi a tutto, anche alle più terribili atrocità. Quando io ero piccolo, negli anni 50-60, giravano poche automobili e quando succedeva un incidente mortale, si sapeva dal giornale, tutta la famiglia si preoccupava e talvolta si diceva una preghiera, anche se la persona deceduta era un estraneo. Ora ci siamo abituati a queste notizie e non ci facciamo più caso e giriamo la pagina del giornale per cercare magari notizie sportive. Tutto intorno a Mauthausen vi erano case e ville dove abitavano gli aguzzini, per lo più ufficiali nazisti, con le loro famiglie. Alla mattina salutavano moglie e figli e andavano a lavorare, un lavoro che comportava la tortura e l'uccisione di centinaia di persone al giorno. Alla sera tornavano alla quotidiana vita familiare, giocavano con i loro bambini, come se fosse tutto normale. Com'è possibile? Eppure, il figlio del colonnello Zerais, comandante del campo di Mauthausen, in una sua deposizione ufficiale dichiarò: «Nel 1942, il giorno del mio 18° compleanno, mio padre, come regalo, fece allineare davanti a me 40 detenuti e mi armò di un revolver, ed io abbattei questi 40 detenuti uno dopo l'altro perché dovevo imparare a tirare su bersagli vivi. Per quale motivo? Prima di uccidere i deportati, li trasformavano in bestie, marchiandoli subito con un numero. Forse perché se uccidi una bestia la tua coscienza non ne risente? Quando andavamo in vacanza, mi ricordo che mio padre conversava cortesemente con dei turisti tedeschi nella loro lingua e spesso beveva l'aperitivo insieme a loro. Io mi domandavo: ma come fa? La sua risposta a questa mia domanda era: io non ho né dimenticato né perdonato, ma non posso fare di ogni erba un fascio. Basta però ricordarsi sempre che il tedesco è una brava persona, a patto che non indossi una divisa, intesa non solo militare, ma di qualsiasi altro genere, perché di solito diventa un esecutore preciso di ordini sia giusti che sbagliati. Mi torna alla memoria un ricordo di quando sono stato chiamato al servizio di leva, che nel lontano 1970 era obbligatorio. Avevo un gruppo di amici nel quale vi era un obiettore di coscienza. Pur pensandola come lui, non ho avuto il coraggio di obiettare alla leva, perché all'epoca significava prigione nelle carceri militari di Peschiera del Garda, perdere qualsiasi possibilità di studiare e di lavorare. Questo mio amico, qualche giorno prima di essere arrestato, mi ha regalato il libro di Don Milani, intitolato «L'obbedienza non è più una virtù». Me lo sono portato con me durante il servizio militare, tenendolo ben nascosto, mi ha fatto capire quanto aveva ragione Don Milani. L'obbedienza non è l'unico modo di amare la legge, lo è anche cercare di cambiarla se non tutela i più deboli. È l'insegnamento di Don Lorenzo Milani ai ragazzi della scuola media di Barbania e quello che dice ai suoi giudici per difendersi dall'accusa di apologia di reato. Nel suo ruolo di insegnante afferma: «Non posso dire ai miei ragazzi che l'unico modo di amare la legge è di ubbidirla. Posso solo dire loro che si dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste, cioè quando sono la forza del debole. Quando invece vedranno che non sono giuste, cioè sanzionano il sopruso del forte, essi dovranno battersi democraticamente perché siano cambiate. Pagina 115. File 15, pagina 116. Come nasce una dittatura? Il segreto della dittatura è avere a che fare con persone pigre che non hanno voglia di fare fatica. La democrazia ha bisogno di persone intelligenti che vogliono mettersi in gioco. La nascita della dittatura è spiegata bene in una poesia sotto allegata di Trilussa, poeta vissuto nei primi del 1900. Dialogo tra il numero 1 e lo 0. Il numero 1 dice allo 0: «Certo, tu non vali niente, sei uno 0, non conti nulla. Anch'io sono solo il numero 1 e valgo poco. Se mi metto in confronto con il 2 sono la metà, con il 3 sono un terzo. Non parliamo se mi confronto con il 7, l'8, il 9, eccetera. Ma se io, numero 1, riesco in qualche modo ad avvicinare qualche 0, posso diventare 10. Se ne avvicino altri, posso diventare 100, 1000, 10.000, 100.000, eccetera. L'importante è avere tanti numeri 0 che mi seguono». Trilussa, poeta scrittore, pseudonimo anagrammatico di Carlo Alberto Camillo Mariano Salustri, Roma, 26 ottobre 1871, Roma, 21 dicembre 1950. «Conterò poco, è vero», disse l'uno al zero, «ma tu che vali? Niente, proprio niente, sia nell'azione come nel pensiero. Rimasi un coso, vuoto e inconcludente. Io, invece, sì, me metto a capofila dei 5 zeri, tali quali a te, lo sai quanto divento? 100.000. È questione dei numeri. A un dipresso è quello che succede al dittatore, che cresce de potenza e de valore, più soli zeri che gli vanno appresso. Trilussa. Pagina 118. File 16, pagina 119. Idilio con la belva. Chino su un teschio, un vecchio eremita medita sulla morte. Non lontano è accovacciato un leone dall'aria mansueta. Il significato del quadro è chiaro a tutti. Preghiera e santità rendono innocue anche le belve feroci. Tuttavia, un bambino diede di questo antico motivo iconografico una interpretazione diversa, umoristica e agghiacciante insieme. Il teschio su cui l'eremita medita è quanto rimane di un suo compagno che il leone ha appena sbranato. L'aria quieta, sazia, un po' assonnata della belva e conseguenza del pasto recente. Mentre l'eremita medita, il leone fa la siesta, ma aspettate a che avverta allo stomaco i primi crampi della fame, una zampata, e non resterà che una belva a meditare su due teschi. Viviamo in un'Europa unita, dove da anni regna la pace, un'Europa prospera, in cui gli abitanti si muovono liberamente da paese a paese. La belva, intesa come tutte le ideologie totalitarie e razziste, fascismo, nazismo, comunismo, eccetera, ha un'aria mansueta, sazia, assonnata, come il leone accovacciato vicino all'eremita nelle pitture del Medioevo. Eppure le pressioni e i ricatti che l'uomo subisce nei rapporti sempre meno umani della vita attuale fanno talvolta pensare a un meccanismo vasto e insensibile come quello di cui parlavano gli aguzzini, il grembo da cui nacque il fascinazismo o altri tipi di dittature, è ancora fecondo. Ci lasceremo sbranare di nuovo? Pagina 121. File 17, pagina 123. Documentazione. La parola agli aguzzini, idilio con la belva, pagina 239. Deposizione ufficiale del figlio del colonnello dello Zeres. Poesia di Trilussa, conterò poco, è vero. L'obbedienza non è più una virtù di Don Milani. Associazione nazionale ex deportati politici nei campi di annientamento nazisti. Archivio storico di Bolzano. Guido Banterla, nato nel 1949 a Verona, figlio di un ex deportato politico a Mauthausen, docente di scuola media, ha sempre dato testimonianza delle persecuzioni nazifasciste nelle scuole, insieme a suo padre e poi da solo. Ha realizzato con i suoi alunni diversi DVD multimediali, i più attinenti al periodo storico descritto sono il Novecento, Lorenzo Fava e Verona 1943. Pagina 127. Fine del libro.